Andiamo al messaggio per la festa della donna, particolarmente parla di Abigail.
Grazie signore. Allora, il messaggio si chiama Abigail, storia di una donna saggia. Abigail, grazie signore. Proverbi 14:1 e poi andiamo a Proverbi 31, dedicato alle dolci mamme, le sorelle, le dolci mogli e mariti, fratelli, prestare attenzione. Prestiamo attenzione.
Proverbe 14:1. La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani.
Alleluia. Quanti che divorziano al momento delle liti capiscono che non stanno lottando contro il marito, contro la moglie, ma stanno lottando contro tutte e due. Proverbi 31, da 10 a 31.
Proverbi 31:10. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e l'acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene. La sua lucerna non si spegne la notte. Mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso. Tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. Si fa dei tappeti a vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede tra gli anziani del paese.
Verso 24.
Fa delle tuniche e le vende e delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città.
Gloria al Signore, e adesso andiamo a parliamo di Abigail, la storia di Abigail. Andiamo a 1 Samuele 25, l'inizio.
1 Samuele 25. Poi Samuele morì e tutto Israele si radunò e lo pianse. Lo seppellirono quindi nella sua casa a Rama. Allora Davide si levò e scese al deserto di Paran. A Maon c'era un uomo che aveva le sue proprietà a Carmel. Questo uomo era molto ricco. Aveva 3.000 pecore e 1.000 capre e si trovava a Carmel per tosare le sue pecore. Questo uomo si chiamava Nabal e sua moglie Abigail. Lei era una donna di buon senso e di bel aspetto, ma l'uomo era duro e malvagio nel suo operare.
Quindi un matrimonio a volte si sposavano perché a quel tempo i genitori assegnavano una donna a un certo matrimonio, si usava anche così. E questa è capitata che questa donna di buon senso e una donna bella era però stata data a un uomo probabilmente per le sue ricchezze. Va bene?
Egli discendeva da Caleb. Quando Davide seppe nel deserto che Nabal stava tosando le sue pecore, mandò 10 giovani. Davide disse ai giovani: salite a Carmel, andate da Nabal e chiedetegli a nome mio se sta bene. e dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto ciò che ti appartiene. Ho saputo che tu hai i tosatori. Quando i tuoi pastori erano con noi, non abbiamo fatto loro alcun male e nulla è mancato loro durante tutto il tempo che sono stati a Carmel. Interroga i tuoi servi e te lo diranno. Possano questi giovani trovare grazia ai tuoi occhi, perché siamo venuti in un giorno di gioia. Dai, ti prego, ai tuoi servi e al tuo figlio Davide ciò che hai a portata di mano.
Allora, Davide qui, lui fuggiva da Saul che voleva ucciderlo ed era circondato da 600 fuorilegge che scappavano per motivi più disparati e si erano riuniti intorno a Davide e si nascondevano insieme a lui. Ora Davide aveva bisogno di tutto, faceva infatti scorrerie nei paesi circostanti, nella terra dei Filistei, dei nemici di Israele, e vivevano così di scorrerie. Però il necessario non abbondava, e allora va da questo Nabal, l'uomo ricchissimo, e dice: senti, noi vi abbiamo protetto fino adesso, vi abbiamo dai predoni, eccetera, chiedi, informati, così è stato. Ti prego, dai ai tuoi servi di quello che hai a portata di mano. Ora qui vediamo la saggezza di Dio. Davide, nome di Dio, Spirito Santo, guidato da Dio, unto da Dio, guidato dal Signore. Infatti questo ci ricorda le parole di Gesù, l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, come dovevano essi trovare da mangiare, da dormire, il necessario, perché disse Gesù: non prendete due tuniche, due paia di calzari, e come dovevano sopravvivere. E Gesù ha insegnato come sopravvivere, cosa che i tanti anni di mia vita missionaria io ho dovuto imparare anch'io. Il missionario deve imparare l'umiltà di passare il cappello, di accettare aiuti, e a volte, come Davide, chiedere: se sei in grado di aiutare la missione, Dio ti benedica, aiuta con quanto, quello secondo il tuo cuore. E chi non può, il Vangelo rimane gratis. Molte volte il missionario deve fare questo, come appunto Davide.
Dicevi che il missionario deve imparare la umiltà. Mi ricordo tantissimi anni fa, imparando questo,
l'umiltà di chiedere, l'umiltà di accettare.
Sì, di accettare. Ho sentito nel mio cuore il Signore che mi diceva: però io benedirò queste persone che vi aiutano, perché fate l'opera mia. Allora è una benedizione anche per loro.
Sì, dice Matteo 10:42, dice: chi darà un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà
la sua ricompensa.
Va bene, non è che si riferiva a distribuire acqua, cioè il necessario. Infatti Gesù insegnò ai suoi discepoli, Luca 10, andiamo lì per cortesia, Gesù dà le istruzioni ai discepoli quando li manda: non prendete oro, non prendete argento, come devono vivere. E Gesù insegna loro come poter sopravvivere predicando il Vangelo a tempo pieno, dal 5 al 7.
Luca 10, dal 5 al 7. In qualunque casa entriate, dite prima: pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella casa, in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa.
Grandissimi, grandissimi insegnamenti. Abramo passò dall'Egitto e quando passò, Faraone lo coprì di ricchezze. Passò da Abimelech la stessa, e Abramo divenne ricco. Va bene?
Ed è quello che Davide sta facendo qui, infatti, in Primo Samuele 25.
Esatto, infatti Gesù dice: quando andate in una casa, va bene, e dite: la pace venga su questa casa. Vedi come Davide si presenta qui, verso 6.
Salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto ciò che ti appartiene.
È incredibile, nel Vecchio Testamento, parola per parola, quello che Gesù avrebbe insegnato. Perché? Perché Davide aveva lo stesso Gesù, aveva lo stesso Spirito Santo.
Sì, sì.
Quindi, fratelli che hanno intenzione di fare missionari come noi, preparatevi a umiliarvi. Gesù, leggiamo Luca 8:3. Gesù raccoglieva... non solo diceva ai discepoli di vivere di offerte, ma lui stesso viveva di offerte. Non è Vangelo di prosperità, attenzione, non confondersi. Il diavolo inquina, infanga, questo è Gesù. Okay, non è Vangelo di prosperità, questo è Gesù vero.
Luca 8:3. Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni.
È logico, se non prendete oro, non prendete argento, come vivono queste? Vivono dalle offerte delle persone che loro aiutano. Va bene? E questo è il segreto di sopravvivere per i missionari, non è che possono andare a rubare questa gente. Come possiamo vivere noi missionari? Viviamo di offerta. A volte c'è un pochettino in più, a volte c'è qualcosa in meno. E di più o di meno il missionario va avanti. Se c'è da mangiare pane vecchio, si mangia pane vecchio. Va bene? Quello che Dio provvede, la manna che Dio dà. Verso 9. Siamo in 1 Samuele 25.
Verso 9. Così i giovani di Davide andarono e riferirono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide. Poi attesero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide dicendo: chi è Davide e chi è il figlio di Isai? Oggi sono molti i servi che si allontanano dai loro padroni.
Cioè, Nabal sapeva che Davide scappava da Saul ed ecco che glielo sbatte in faccia. Tu sei un criminale. Io non ti aiuto, chi sei tu, chi ti manda, e di quale chiesa appartieni, oggi si direbbe.
Le tue referenze.
Quale chiesa sei? C'hai il diploma di mortologia o teologia? Tu chi mi garantisce quale mortuario religioso appartieni? Oggi molte ragionano così, non è che guardano i frutti, Avanti.
11. Prenderò dunque il mio pane, la mia acqua e la carne degli animali da me uccisi per i miei tossatori? Per darli a gente che non so da dove venga?
Quest'uomo è veramente stolto. Davide gliel'ha detto: guarda che noi vi abbiamo protetto. Guarda che noi non abbiamo toccato niente. Infatti dopo quando i servi lo dissero, vabbè, questo lo leggerò, non voglio andare troppo avanti. Altro, mi fermo qui. Avanti con la lettura.
12. Così i giovani di Davide ripresero la loro strada, tornarono indietro e andarono a riferire tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini: ognuno si cinga la spada. Così ognuno cinse la propria spada e anche Davide cinse la sua spada. Circa 400 uomini salirono dietro a Davide e 200 rimasero presso i bagagli.
Quindi dice: prendete 400 spade e seguitemi. Cioè qui sono guai per Nabal. Guai, questo uomo stolto, cosa gli costava? Si è presentato da tanto umile, tanto dolce, pace a te, fino adesso non abbiamo toccato niente, vero o no? E quello che vuoi, prendi 4 pecore, 10 pecore, 20 pecore, ce ne hai 3.000? Non è che vengo tutti i giorni, una volta all'anno, stai tosando una volta all'anno, cosa ti costa?
E poi tutti sapevano che Davide è unto da Dio per essere re di Israele invece di Saul. Quindi Israele sapeva che lui è il prossimo re.
Quando Davide divenne re, disse: tu eri quello che vincevi le battaglie, capito? E allora tutti sapevano che lui combatteva le battaglie dell'Eterno. Bene?
Sì,
infatti
sì, sì.
A Keila, andò a salvare Keila, così era 1 Samuele 22 mi pare, salvò Keila mentre Saul lo perseguitava, lui invece di scappare va a salvare Keila, che quello è il lavoro, una città che era attaccata dai nemici, va bene, una città, e Saul non gli interessava niente salvare Keila, voleva ammazzare Davide. Quindi questo era assolutamente un mercenario. Oggi sono tante chiese che invece di aiutare Davide lo perseguitano. Chi è Davide? Davide sono i missionari che oggi predicano il Vangelo. Missionari ovviamente meglio di me, ci sono in giro, però le chiese invece di aiutarli e di aiutarci ci criticano, li criticano, criticano Davide, combattono, mettono video contro David Wilkerson, contro Benny Hinn, contro gente che magari può essere perfetta, può essere non perfetta, quello che sono, però sono cristiani, invece andare a combattere il diavolo. Va bene, andiamo avanti.
14. Ma uno dei servi avvertì Abigail, la moglie di Nabal, dicendole: ecco, Davide ha inviato messaggeri dal deserto per salutare il nostro padrone, ma egli li ha insultati. Eppure questi uomini sono stati molto buoni verso di noi. Non abbiamo ricevuto alcun male e non ci è mancato nulla durante tutto il tempo in cui abbiamo girogavato con loro quando eravamo in campagna. Essi sono stati per noi un muro di protezione, notte e giorno, per tutto il tempo in cui siamo stati con loro pascolando il gregge.
Praticamente questi 600 uomini, soldati di Davide, proteggevano questo qua. Perché a quei tempi i predoni rubavano tutte le 3.000 pecore, ammazzavano i servi, magari anche Nabal, e se ne andavano. Quelli erano tempi così. E dice, guarda, questi ci hanno protetto fino adesso. Erano come un muro di protezione per tutto il tempo che siamo stati pascolando gregge.
Notte e giorno.
Quindi Davide, sai, capisci? Davide dice, poteva dire, voi pagateci, se no vi proteggiamo. No, invece Davide è generoso, dice, dai un'offerta.
Sì.
Nabal, malvagio. Tu, come dire, noi vai in una chiesa, vai a evangelizzare una città e poi vai in chiesa e sentite, date un'offerta, ci servono soldi per prendere il treno, per prendere l'aereo, per il cibo, ma no, non se ne parla neanche. Oggi la maggioranza delle chiese sono un branco di Saul, pensano solo a riempire il loro stomaco, come questi che dice sono i cani ingordi che non gli basta mai il cibo, dice il profeta. Avanti.
17. Sappi e vedi ciò che devi fare, perché accadrà qualche sventura al nostro padrone e a tutta la sua casa.
Cioè, questi già sentivano nell'aria, e mentre dicevano questo, già Davide marciava con 400 uomini e 400 spade.
Egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare.
Questa è la reputazione che il marito di questa donna, Abigail, alla quale questo servo parlava, questa è la reputazione del marito, praticamente un, va bene, 18. Cosa? La reazione di Abigail.
Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 pecore già cucinate, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli di uva passa e 200 schiacciate di fichi e li caricò sugli asini.
Cioè praticamente svuotò la dispensa. Abigail dice, cosa? Di corsa questa donna si mette in moto. Avanti, verso 20.
Poi disse ai suoi servi, precedetemi, io vi seguirò. Ma non disse nulla a Nabal, suo marito. Ora, mentre essa sul dorso di un asino scendeva per un sentiero nascosto dal monte, Davide e i suoi uomini scendevano verso di lei.
Hai capito? Stanno per incontrarsi.
Ed essa si imbatté con loro. Or Davide aveva detto, ho certamente custodito in vano tutto ciò che costui aveva nel deserto. Non gli è mai mancato nulla di tutto ciò che possedeva, ma egli mi ha reso male per bene.
E in più l'ho insultato.
Così Dio faccia ai nemici di Davide e anche peggio, se di tutto ciò che possiede io lascerò in vita un solo maschio fino al mattino.
Davide andava per fare fuori tutti quanti, perché è stato insultato, offeso. A quei tempi non potevi fare questo.
Quando Abigail vide Davide, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a terra davanti a Davide, si prostrò fino a terra.
Capito? Qui c'è Davide a cavallo con 399 uomini dietro, o quanti erano? 400. E si getta per terra, viso nella polvere, davanti al cavallo di Davide.
Così si gettò ai suoi piedi e disse, Oh mio Signore, su di me soltanto ricada la colpa.
Incredibile, questo qui si prende la colpa lei. Che immagine di Gesù.
De, lascia che la tua serva ti parli e tu ascolta le parole della tua serva.
Allora, Abigail chiede il permesso di poter parlare.
Sì.
Uè, quando si dice umiltà. 25.
Ti prego, signor mio, non far caso a quell'uomo spregevole, a Nabal, perché egli è esattamente come il suo nome. Si chiama Nabal e in lui c'è stoltezza.
Nabal in ebraico vuol dire stolto.
Ah.
Un po' come Giacobbe vuol dire ingannatore.
Si chiama Nabal e in lui c'è stoltezza. Ma io, la tua serva, non ho visto i giovani mandati dal mio Signore. Or dunque, Signor mio, come è vero che l'Eterno vive e che la tua anima vive, l'Eterno ti ha impedito di spargere il sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani.
Cioè di sporcarti le mani.
Or dunque, i tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabal.
Cioè, lei sapeva che Saul e i suoi erano fuori binari e cercavano di uccidere Davide. Cioè, si sapevano queste cose, eh? Anche Nabal le sapeva.
E ora questo dono che la tua serva ha portato al mio Signore sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. De, perdona la colpa della tua serva.
Gloria al Signore. Incredibile questa donna, eh? Il contrario di Nabal. Allora, segue adesso un messaggio di Abigail per Davide. Ora Abigail veramente onora Davide e profetizza su di lui. Attenzione.
Certamente l'Eterno renderà stabile la casa del mio Signore, perché il mio Signore combatte le battaglie dell'Eterno, e in tutto il tempo della tua vita non è stato trovato alcun male in te. Se sorgesse qualcuno a perseguitarti e a cercare la tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno della vita presso l'Eterno. Il tuo Dio, mentre la vita dei tuoi nemici l'Eterno la scaglierà come dal cavo di una fionda.
Lei è molto saggia, non fa il nome di re Saul, non era molto salutare farlo, e allora fa un po' giro di parole, però era chiaro cosa parlava di Saul. Verso 30.
Così, quando l'Eterno avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ha promesso a tuo riguardo e ti avrà costituito capo sopra Israele.
Questa sto profetizzando qui. Quindi questa praticamente unta dallo spirito di Dio, spirito di umiltà, spirito di profezia.
31. Questa cosa non sarà un dolore per te, né un rimorso al cuore del mio Signore, l'avere cioè sparso del sangue senza motivo, è l'essersi fatto giustizia da sé. Ma quando l'Eterno avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva.
Profezia, eh? Dice, ricordati di me. Ricordi della tua serva. Abigail, una delle più grandi donne della Bibbia. Allora, e qui Davide riconosce l'unzione di Abigail.
Verso 32. Allora Davide disse ad Abigail, «Sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandato incontro a me. Benedetto il tuo consiglio, e benedetta tu, che oggi mi hai impedito di arrivare allo spargimento di sangue e di farmi giustizia con le mie proprie mani. Poiché certo, come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, se non ti fossi affrettata a venirmi incontro, allo spuntar del giorno a Nabal non sarebbe rimasto un sol uomo.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi Davide si calma. Davide
sì.
Si calma.
E vede la saggezza di Abigail.
Vede la saggezza di questa donna. Infatti, Davide rimane colpito. Questa non è una donna normale. Va bene. 35.
Così Davide ricevette dalle sue mani ciò che ella gli aveva portato e le disse, «Risali in pace a casa tua. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo alla tua persona». Abigail ritornò quindi da Nabal. Egli stava facendo un banchetto in casa sua, come un banchetto da re. Nabal aveva il cuore allegro perché era ubriaco fradicio.
Ubriaco.
Perciò ella non gli fece sapere niente, né poco né molto, fino allo spuntar del giorno.
Qui vediamo Abigail, cioè una moglie di un uomo malvagio, però lei è fedele. Non è perché tuo marito e tua moglie sono malvagi, tu devi diventare infedele. Se tuo marito è adultero, anche tu, moglie, salti al letto di qualcun altro. No, tu devi rimanere fedele. Perché abbiamo ricevuto messaggi di fratelli, la sorella ci ha detto mio marito è adultero, qual è? E allora anch'io ho fatto adulterio. No, non puoi fare questo, hai sbagliato moglie.
Ma anche quando non ci sono casi di adulteri, così facilmente usiamo la scusa, però l'altra persona non è gentile, non è amabile con me, quindi neanche io devo esserlo, non mi ama, non mi rispetta, neanche io devo rispettare. Sbagliato. Qui sì, Abigail è un grande esempio, lei era fedele a Dio. Se non era fedele al marito perché non lo meritava, rimaneva fedele a Dio e faceva del bene al marito perché lo faceva
come al Signore.
A Dio, davanti a Dio lo faceva.
Come al Signore. E questo io vorrei soffermarmi qui un attimo, questa è una chiave per chi vuole avere un buon matrimonio, e cioè è di essere disposti ad accettare decisioni illogiche. Illogiche, disposti a tacere in una lite, in un disaccordo, a perdonare quando altri non lo meritano. E questa è una chiave per i vostri matrimoni. Dovete imparare, mogli, imparate, mariti, a tacere quando la moglie sta attraversando 5 minuti difficili. State zitti, lasciatela stare. Sta portando un peso. Quanti chili? Dipende quanto pesa il marito.
Ok.
Dipende, non è che tutte le croci pesano lo stesso. Viceversa, anche per le mogli, il marito, la moglie, cioè, e questo è, non c'è, ormai abbiamo lo Spirito Santo, moglie e mariti, e quindi non c'è più la superiorità, e va bene, automatica, niente affatto. 37.
Ma il mattino dopo, quando l'effetto del vino gli era passato, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora il cuore dentro di lui venne meno ed egli rimase come un sasso. Circa 10 giorni dopo l'Eterno colpì Nabal ed egli morì.
Quindi Abigail ha protetto Davide veramente evitandogli, perché si sarebbe detto in tutto Israele, Davide ha attaccato, ha fatto razzia a casa a casa di un israeliano, a casa di un ebreo, e questo non era buona pubblicità.
No.
Quindi Abigail qui è praticamente la profetessa, praticamente al 100%. C'è una donna eccezionale, una delle più grandi donne della Bibbia, Abigail.
E come hai detto prima, il fatto che ha accettato...
Cerca la scrittura, Luca 13, per cortesia.
Abigail ha accettato una decisione illogica da parte del marito ed è andata a fare il bene che lei poteva per salvare la situazione. Però accettava un marito che era malvagio, ubriaco, che...
Ubriacone.
Faceva decisioni sbagliate.
E lei, anche persino i servi lo sapevano.
E lei, quando è tornata a casa e lo ha trovato ubriaco, non ha litigato, non lo ha accusato... silenziosa fino al mattino, quando ha annunciato quello che stava succedendo.
Fedele.
Quindi, tanta saggezza e autocontrollo. Tanta.
Sì, fedele, normalmente, magari alla sera hanno dormito insieme, eccetera, eccetera. Un ubriacone non è molto ispirante dormire. No. Io non so, vorrei chiedere alle sorelle, mi auguro che nessuno di lei c'ha un marito ubriacone. Non è ispirante dormire con una persona così. Immagina se mia moglie fosse una ubriacona che arrivasse lì, un calcio alla porta, viene il marito, mette il fiasco da parte, andiamo a letto. Caro mio, io me ne andrei a fare viaggi di evangelizzazione lunghissimi. E mia moglie più lunghi di me, e viceversa.
È vero, sì.
Attenzione, eh.
Difficile.
Quindi attenzione alla bottiglia. Va bene, attenzione alla bottiglia. Ha trovato Luca 13?
Sì.
Okay. Verso 6, va bene, qui c'è una storia triste, diciamo, che mi ricorda appunto Nabal. 6 al 9.
Luca 13, 6 al 9. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo, ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose, signore, lascialo ancora quest'anno. Li zapperò intorno e li metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai.
Ecco che Nabal, evidentemente, a giudicare la reputazione che aveva avuto il beneficio dell'anno, sicuramente si era aspettato più di un anno e poi lo ha tagliato. Andiamo al verso 39.
Primo Samuele 25:39.
Sì.
Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: sia benedetto l'Eterno che mi ha reso giustizia dell'oltraggio che ho ricevuto da Nabal e ha trattenuto il suo servo dal male.
Alleluia.
L'Eterno infatti ha fatto ricadere sul suo capo la malvagità di Nabal.
E poi che succede? A questo punto la storia sembrerebbe essere terminata, cioè praticamente Nabal è stato giustiziato, cioè il Signore l'ha chiamato alla resa dei conti. Attenzione che dovremmo tutti essere chiamati alla resa dei conti, tutti dovremmo presentarci davanti al tribunale di Cristo. Mi dà quella scrittura? Secondo Corinzi 5:10 deve essere.
Secondo Corinzi 5:10.
Giusto?
Mm-hmm. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5:10.
Alleluia, grazie Signore. E allora qui vediamo che praticamente la storia sembrerebbe finita, no? E invece la storia continua. Andiamo, vai alla prossima scrittura.
Poi Davide mandò un'ambasciata a parlare ad Abigail per prenderla in moglie. I servi di Davide vennero da Abigail a Carmel e le parlarono così, dicendo: Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie. Allora ella si levò, si prostrò con la faccia a terra e disse: ecco, possa la tua serva fare da schiava per lavare i piedi ai servi del mio signore. Poi Abigail si levò in fretta, montò sull'asino e, assistita da 5 fanciulle, seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie. Davide sposò anche Ainoam di Israel e tutte e due furono sue mogli.
Grazie Signore, a quei tempi facevano così. Grazie Signore.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù. Grazie, che tempi Gesù. C'era la poligamia. Non è bello, sorelle, che ci seguite che non c'è più?
Alleluia.
Io sono contento anch'io che non c'è più, perché ti immagini avere due mogli vichinghe? C'ho le mani piene con una, non so come farei con due. Ci sarebbero altro che romani che combattono contro i barbari qui. Mi sa che sarei nei guai io. Beh, quel tempo era così, però grazie Signore. La lezione comunque è un'altra qui. C'è un grande insegnamento di Abigail per tutti noi. Va bene, che con il suo giudizio, la sua saggezza, lei salva la sua casa, compreso il suo primo marito, lo stolto Nabal, che poi viene giudicato e punito da Dio, perché la sua coppa di malvagità era piena. Mm-hmm. Cioè, da questo cosa impariamo? Speriamo che anche se siamo in compagnia di stolti, possiamo lo stesso comportarci da savi. Ogni giorno siamo davanti alla stoltezza, che il mondo è sotto il peccato del maligno, noi stessi. Chi di noi non sbaglia? Tutti sbagliamo, quindi cerchiamo di non camminare in presunzione, spirito di superiorità, cerchiamo di camminare in umiltà. Di Gesù ce n'è solo uno e noi siamo spesso volentieri fuori binario. Però un altro punto: se sapremo comportarci con umiltà e saggezza, Dio saprà ricompensarci. Ecco il messaggio, un altro messaggio di Abigail. Le confidava nella giustizia divina e infatti fu chiamata in sposa da Davide. Cioè Davide fu colpito. Questa qui non è mica una donna normale.
Sì, non perde l'occasione Davide. La fece moglie, è diventata moglie del re Abigail.
Sì, ancora non era re.
No, ancora no, però
non era re. Però lei aveva profetizzato che sarebbe diventato. Ora, cosa rappresenta Abigail? Abigail rappresenta un po' come la Filadelfia. Cioè, mentre Nabal rappresenta, traduciamo in spiritualese, Nabal rappresenta la chiesa mezza morte dell'Odissea di oggi, che tiene prigioniere tante piccole Abigail, tante pecorelle sincere. Davide rappresenta Gesù. E Abigail rappresenta la Filadelfia, la chiesa sposa, la quale, anche se una Filadelfia confinata da qualche stolto Nabal, cioè la chiesa dell'Odissea, il cristianesimo disobbediente che è pieno di pecorelle sincere, cioè ugualmente, va bene, può onorare Davide che rappresenta Gesù, va bene. Quindi se tu sei un cristiano che ami il Signore, ma sei in una chiesa Nabal, in una chiesa Laodicea, puoi lo stesso onorare Davide, virgolette, cioè onorare Gesù, puoi lo stesso fare il giusto, va bene? Quindi puoi offrirti di essere servo, schiavo, lavare i piedi ai servi del mio Signore, come ha detto Abigail, cioè ai discepoli del Signore Gesù, capito? Cioè Abigail qui rappresenta veramente Filadelfia, cioè voglio lavare i piedi, voglio essere il servo dei servi. Gesù non si è fatto servo dei servi,
è andato
a offrirsi di morire in croce come il più grande criminale che i farisei non vedevano l'ora di giustiziare. Ed è questa qui una virtù, questa propria delle donne fedeli nella prima chiesa, cioè di lavare i piedi. Cioè Primo Timoteo 5 parla delle donne sante che soccorrevano gli afflitti, che allevavano i figli, esercitavano ospitalità, va bene, e lavavano i piedi ai santi. Era un requisito nella prima chiesa lavare i piedi ai santi, va bene. Quindi oggi in Occidente tutti hanno l'acqua calda, il bagno, eccetera, ma a quei tempi in Israele era importante. Va bene, ed ecco che lei era così, Abigail. E quindi oggi questo lavare i piedi è rappresentato dall'umiltà, essere umili e fare quello che c'è bisogno di farla, fare i piedi oppure no. Quindi l'insegnamento di Abigail è veramente uno dei più grandi di tutta la Bibbia. Cioè oggi, il giorno dopo della festa delle donne, che ormai per la maggiore è una bravata politica, non è più una festa, non è più la festa. Poi la festa delle donne dovrebbe anche esistere, che è il discorso, la festa delle donne. Perché c'è la festa delle donne? E la festa degli uomini? E quello arriverà, ma non c'è bisogno della festa delle donne, festa degli uomini. Puoi festeggiare, sì, cioè anche. Bisogna festeggiare Gesù, festeggiamo Dio, festeggiamo il regno dei cieli, che festeggi la donna, perché festeggiare la creatura, festeggiamo il creatore.
Amen.
E infatti, come vedi il diavolo subito se ne è possessato, no? Quando una cosa non è la gloria di Dio, il diavolo se ne impossessa, va bene? Cioè quando tu fai una festa a Gesù, glorifichi Gesù, il diavolo non può entrare, va bene? Però quando cerchi materialismo, regali, eccetera, ed entra il diavolo. Quindi la festa delle donne per la maggiore è ormai una bravata politica, va bene, è diventata ormai inquinata dai cosiddetti trans, cioè uomini che si sentono donne, va bene, e loro si sentono donne grazie a operazioni chirurgiche, va bene. E oggi la festa delle donne, un sacco di trans che sono uomini e fanno finta di essere donne perché si sono operati. Ricordiamoci le statistiche che ci dicono che in mezzo ai trans, tra i transessuali, ormai i suicidi sono arrivati, sono al 40%, dicono le statistiche. Va bene, quindi è una categoria veramente triste, perché è una comunità di confusi. Sveglia la mattina, non sanno se sono uomini o donne. Oggi mi metto il rossetto o mi vesto da uomo. Voglio andare nel bagno delle donne a vedere le donne o voglio andare negli uomini a vedere gli uomini? Cioè sono gente confusa, va bene? Perché? Perché c'è tutti questi suicidi? Perché è una pratica innaturale, quindi non essendo una pratica, per questo motivo non è benedetta e neanche protetta da Dio. Ora, io adesso vorrei portare come contributo, e spero alla maniera di Dio, il mio contributo a questa festa mondana, va bene, è che impropriamente la chiamano festa della donna, va bene, quindi non dovrebbe neanche esistere questa festa, non c'è nella Bibbia, non ci dovrebbe essere. E allora lasciamo perdere il femminismo, il maschilismo, il donnismo, il maschismo. Festeggiamo il Signore. Non c'è tempo per festeggiare noi stessi. Nella Bibbia non ci sono gli unici compleanni nella Bibbia, è stato il compleanno di Erode e qualcuno simile a lui.
Che è andato male comunque.
È andato male. Va bene, il compleanno di Erode, che qual è stato il regalo? Il regalo del compleanno di Erode, la testa di Giovanni Battista su un piatto. Mm-hmm. Cioè, lasciate perdere, fratelli, per cortesia, io consiglio tutti quanti alla nostra chiesa, non fate un idolo del compleanno. Io, il mio selfie, io non mi sono mai fatto un selfie, che in inglese selfishness vuol dire egoismo, va bene? Quindi il mio contributo è di onorare non solo le donne, ma tutta la famiglia, va bene? Io credo che la chiave di una felicità in famiglia passi per un matrimonio felice, non per una donna felice. Una donna felice, emancipata, porta è una disgrazia in famiglia, va bene? Va bene, quello che serve è un matrimonio emancipato, un matrimonio felice. Va bene, la chiave per la felicità in famiglia credo che dipenda dalla coppia, dal marito e dalla moglie. Quindi due sposi che continuano a rimanere, vanno avanti ad essere permanentemente fidanzati ed innamorati. Particolarmente che il marito prenda, io parlo da me, sono marito, sono specializzato in mariti perché sono marito. Ci sarà,
sì.
Tu Angela parlerai delle donne un po',
sì,
di più.
Non sono specializzata come moglie, però delle donne posso parlare.
Ecco, io vorrei che noi mariti prendessimo più in continuazione, di più l'iniziativa di corteggiare le nostre mogli ogni giorno, va bene? E quindi che gli sposi non siano, come si usa oggi, più sposati con la televisione e più sposati con il telefonino che tra di loro. Va bene?
Quello
guarda,
sì.
Lì c'è un giornale lì, Notizie IT dell'8 marzo.
Sì, una notizia triste pubblicata.
Sì, è un giornale, sì. Notizie IT, che dice?
Dice, mamma al telefono per un'ora, la figlia annega nella vasca da bagno.
Quindi un'ora al telefono è rimasta questa qui. Va bene, è caduto a Vagilit in Galles, come in italiano? Cornovaglia si dice in italiano. Nella Cornovaglia inglese, va bene, la Gran Bretagna, e questa qui c'è la foto anche della donna, qui è tutto maschilista, qua è sempre più uomo che donna.
Mm-hmm.
È stata accusata, evidenziato come la donna sia stata al telefono per un tempo prolungato mentre i figli si trovavano in acqua. Da 35 anni avrebbe parlato con la compagna. La compagna, quindi questa è sposata con una donna.
Oh, ai ai ai.
Quindi già siamo fuori binario anche da quel lato lì, che si chiama, la compagna di questa mamma, si chiama Sarah Swindles. E ha parlato con lei per 50 minuti almeno. La polizia ha controllato il telefonino. Quindi praticamente questa è una lesbica, una poveraccia anche lei, poverina, preghiamo per lei che torni.
La piccolina aveva solamente 13 mesi.
Sì?
Uh-huh.
13 mesi. Quindi, cioè, guarda, lasciamo perdere, fammi cambiare discorso. Va bene, queste sono le femministe. Questa è femminista di sicuro, che è lesbica, non esiste una lesbica che non è femminista. Allora, non mi piace parlare di queste cose, ma cioè le devo fare. Non le trovo ispiranti, però credo che sia nostro dovere come Chiesa di allertare chi ne avesse bisogno, perché so che abbiamo sorelle che hanno tendenze lesbiche, però che stanno combattendo e vogliono liberarsene. E dobbiamo parlarne. E secondo me è meglio un recinto sopra il dirupo che un cimitero sotto, che è un ospedale sotto.
Mm-hmm.
L'esempio di Abigail secondo me brilla nel firmamento di Dio. Andiamo a Luca capitolo 6 di Gesù. Cosa che dice Gesù?
Luca capitolo 6 verso 35. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi.
Quindi Gesù qui dice: vostro premio sarà grande. Quindi cerchiamo di essere fedeli, perché c'è un premio che ci attende. Va bene, c'è un premio che il Signore ha promesso. Abigail era stata una moglie esemplare anche rispetto all'ingrato malvagio marito. Noi dobbiamo essere fedeli.
Amen.
Va bene. Anche il fatto che Davide la richiede in moglie è un po' il premio, rappresenta simbolo del premio che Dio darà ai cristiani, ai fedeli, ai credenti che saranno fedeli, va bene? Cioè Gesù verrà a chiederci in sposa. Adesso magari siamo sposati con un Nabal, grazie a Dio non è il mio caso, però sono stato in situazioni così, lavorato con cristiani destra e sinistra, gruppi che poi sono scappato di notte, diciamo, cioè, non ho potuto continuare. Ho lavorato anche con altri cristiani che erano meglio di me.
Sì.
Ok, non posso dire solo io, nessuno, no, per l'amor di Dio. Ci sono cristiani nel mondo, vi assicuro, meglio di me, assolutamente. Io ho ancora strada da fare, tanta. Quindi Davide che richiede in moglie Nabal rappresenta Gesù che chiede in moglie, va bene, qualcuno di noi, quelli di noi che saranno fedeli. Va bene, adesso è inutile dire chi di noi sarà la sposa, perché Matteo 24:13.
Dobbiamo perseverare sino alla fine per essere salvati.
È così. Se non arriviamo alla fine, non potremo mai sapere se fratello Giuseppe o Angela o la sorella di Milano o il fratello di Palermo o la sorellina di Napoli o di Roma o il fratellino di Firenze sarà parte della sposa di Cristo. Bisogna aspettare che arriviamo alla fine e il marchio della bestia lo rifiutiamo, allora quella sarà la sicurezza che noi abbiamo la salvezza. Se siamo nel libro dell'agnello, non potremo perché non vorremo, perché non sarà possibile, perché gli angeli non lo permetteranno, perché lo Spirito Santo ci proteggerà, perché il nostro amore ci farà morire prima di ricevere il marchio.
Amen.
Va bene?
Amen.
E allora chiunque ha problemi in famiglia può prendere esempio da Abigail. Va bene? E portate in famiglia pace e unità, imparando da Abigail. Abigail senza preoccuparsi se qualcuno si comportasse in modo malvagio. Quindi se avete un Nabale in famiglia o una Naballa, va bene? Rimettiamoci a Dio che giudica giustamente.
Amen.
Va bene? E allora saremo benedetti. Quindi la lezione non è solo per le mogli, non è solo per le donne, ma è ugualmente, come diceva Angelina, anche per i mariti, vero Angel? Dicevi questo?
Sì, perché è un carattere, il carattere di Dio in noi che ci fa comportarci così, sia che siamo donne o uomini, non importa.
Grande donna di fedeltà, Abigail, nonostante il marito era uno scellerato, cerca di salvarlo, va bene? E la lezione non è solo per le donne, va bene, è per tutti, anche noi per i mariti, per noi come capi famiglia. Va bene, noi come capi famiglia, attenzione, la Bibbia dice che capi famiglia, il marito è il capo della famiglia, ma è più responsabile, c'è più onere, la croce più grande sul capo famiglia, di essere un esempio, di essere più umile, di lavare di più i piedi, di essere più amorevole. Vuoi essere capo famiglia? Benvenuto al livello più alto. Di cosa?
Di servo.
Del Calvario. Chi vuole essere più, un pochettino più, oh Gesù, se potessi essere Gesù, oh che bello, essere più vicino a Gesù. Attenzione, quello vuol dire essere più vicino alla croce, ai chiodi, alla corona di spine.
Man.
Va bene, quindi sì, non dico di no, giusto, preghiera giusta, ma non è più vicino ai soldi, Vangelo e prosperità, più vicino a una macchina Ferrari, l'orologio d'oro, non è quello. Il Vangelo e prosperità è un Vangelo satanico. Il Vangelo di prosperità è satanismo. Diteglielo agli ingannati, imbroglioni di Vangelo di prosperità, che l'ha detto fratello Giuseppe. State predicando un Vangelo satanico, va bene? E state infangando quei poveri missionari che vivono di decime, che vivono di sacrifici, come Gesù ha detto, perché voi state infangando tutto. Prendete soldi e andate a comprarvi aerei, jet privati, eccetera. Come capi famiglia, Va bene, noi siamo più, anche più responsabili di vincere la nostra famiglia all'amore e allo Spirito di Dio, attraverso l'amore di Gesù e la parola di Gesù e il nostro esempio. Va bene, quindi chi vuole essere capo stia attento che la croce è più grande. Chi vuole essere capo famiglia, la croce è più grande. L'umiltà richiesta è di più. I sacrifici richiesti sono di più. Il capo famiglia è quello che prega di più, si alza prima al mattino, va a dormire più tardi la sera, è quello che deve avere più amore, è quello che è il primo responsabile quando le cose vanno storte. Quando le cose vanno male nel mondo, licenziano il ministro, il presidente, cambiano il generale nell'esercito, è sempre il capo il primo a essere sostituito. Gesù non ha mai detto una parola contro i pubblicani, contro le prostitute, contro i perduti, contro i posseduti. Cercava solo di aiutarli. Con chi ce l'abbiamo? Con chi ha usato Gesù il bastone, meglio dire la frusta?
Con quelli che si ritenevano da Dio perché sapevano la parola di Dio.
I cambiamoneti, i farisei, i sacerdoti del Tempio. Leggere Matteo 23. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore, amen.
Ma questo ci fa accettare più facilmente le cose malvagie che succedono contro di noi. Come tu hai detto, Gesù non si aspettava niente dalle prostitute e dai malvagi, perché non ti aspetti niente da loro, non sanno come fare meglio.
Padre perdone, non sanno cosa fanno. I farisei sapevano.
Sì.
Farisei sapevano.
Sì, ma noi siamo responsabili.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela,
amen.
Altro è stato abbastanza?
No, ci sarebbe tanto, bellissimo analizzare queste lezioni, veramente. C'è tanto qui da studiare e imparare.
Dio benedica Abigail.
Amen.
Che grande, 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 grande. E dopo di questo? Va bene, Davide ne è passato di cotte e di crude, Davide, dopo di questo. Ha fatto sbagli, Batseba, questo. Mm-hmm. Ha trascurato le altre mogli. Aveva un'altra moglie che si chiamava Michale, la figlia di Saul, che lo criticava, eccetera. Mm-hmm. Invece Abigail ha mantenuto la sua parola. Mm-hmm. Umile, tranquilla. Mentre Davide si invaghiva di Batseba, un pezzo di donna che lei si faceva il bagno sui tetti. Hai capito? Non troppo umile, direi io. Vai sul tetto a lavarti, abbi pazienza. Non ce l'hai in angolino, proprio davanti alla finestra del re. Guarda, re, eccomi, la tentatrice. No, invece Abigail rimasta umile, accudire i bambini, accudire i figli.
Mm-hmm. Sì, alleluia. Sì, tanta umiltà.
Impariamo da Abigail, fratelli e sorelle. Bene, Angela.
Amen, grazie Gesù. Allora, ci fermiamo qui per oggi e continuiamo a meditare a queste lezioni, sperando di approfondire anche meglio, ma per oggi credo chiudiamo e ci fermiamo, salutiamo i fratelli e ci risentiamo domani alle ore 15.
Allora, il Signore vi benedica, il Signore vi protegga, il Signore porti la pace a casa vostra, il Signore porti o mantenga la pace nel vostro matrimonio, possiate voi figli onorare i genitori, come dice nella Bibbia, dice, quando entra una persona con i capelli bianchi, i giovani devono alzarsi dalla sedia, la legge di Mosè. Nel Nuovo Testamento è ancora più preciso, devi dare la vita per il fratello.
Sì. Amen. Che Dio
gloria al Signore, il Signore benedica i figli, perché possiate onorare i genitori. Quando il papà parla, sì padre, sì papà, sì mamma, subito, certamente. Non come gli americani anticristo di oggi, coi piedi sul tavolo. Papà, mamma, portatemi il gelato, che sono qui col telecomando della televisione. E queste sono cose del diavolo, allontanarsi da queste cose. Figli, onorati i genitori, è un comandamento, uno dei 10 comandamenti. I genitori, amate i figli, amate le mogli, amate la famiglia e guidatela al Signore, insegnando la parola. E questa è la mia benedizione per voi di oggi.
Amen.
Nel nome di Gesù, distogliere gli occhi dalle feste della mamma, delle femministe, dei trans e metterle sulla festa di Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù
nome
Cristo.
Di Gesù.
È una festa che si celebra. Quando è che si celebra questa festa di
La
Gesù?
La festa di Gesù? Ogni giorno.
Ogni giorno, bravissima. Vince il primo premio, è una benedizione. Ciao fratelli, ci sentiamo domani. Un abbraccio e tantissimi baci.
Ciao, vi vogliamo bene. Ciao, ciao, dolci fratelli.